benvenuti da Fabio Fimiani al Verzere di Leonardo, settimanale di agricoltura, alimentazione e cultura rurale di Radio Popolare. La nuova chiave nasca a radici antiche, recupero di vitigni, terrazzamenti e una cantina ricavata in una latteria dismessa nel centro storico di Ponte in Valtellina. Abbiamo seguito una giornata di vendemmia dell'azienda agricola Pizzo Coca, dalla raccolta delle uve a montagna alle porte di Sondrio, fino alla deraspatura e riempimento delle botti con il succo d'uva per la prima fermentazione. Nell'ABC dei domini collettivi affrontiamo il vincolo di perpetua destinazione dei beni agrosilvopastorali. Il mercato mondiale dell'avocado continua a crescere e arrivano nuovi paesi produttori come Perù e Marocco per soddisfare la domanda dei paesi del nord del mondo per tutto l'anno. Nella rubrica Buono e Chiaro, il sale integrale è un prodotto assai diffuso ma che non ha una definizione legale. Le politiche alimentari urbane nate da Expo 2015, come si sono sviluppate nei diversi continenti e il loro rapporto con il vino nel clima in vigna. La recensione del libro Piccola e buona storia della viticoltura nelle storie agroalimentari. Una luminosa giornata di sole caldo di ottobre ci ha accolto sui terrazzamenti di montagna in Valtellina, poco dopo Sondrio, arrivando dal lago di Como. L'appuntamento è poco dopo Ponchiera, una delle contrade alte del capoluogo valtellinese, nella località Dossi Salati, poco prima e sopra Castelgrumello. Siamo nell'omonima sottozona del Valtellina Superiore, la denominazione di origine protetta e garantita del vitigno Chiavennasca, il nebbiolo delle Alpi. Ci accoglie Lorenzo Mazzucconi, titolare insieme al socio Alessandro Aldi Squarcina dell'azienda agricola Pizzo Coca. Montagna simbolo del versante orobico del centro della Valtellina, nome che hanno scelto per aprire la loro impresa agricola.
Siamo nella vigna del Grumello, dove facciamo la nostra riserva, e siamo nella vigna di Dossi Salati. Quindi è una piccola vigna di 1700 metri, la prima che abbiamo preso in conduzione nel 2012. Diciamo che oggi mi sto un po' riappacificando con questa vigna. Un po' di anni difficili, l'uva è veramente bella.
Dossi Salati, toponimo.
È un toponimo geografico proprio della zona, che viene proprio dalle caratteristiche che emergono dalle uve di questi posti, in cui c'è sempre una forte sapidità.
In che zona siamo?
Siamo nella parte più alta del Grumello, quindi proprio alle spalle di Sondrio, a circa 550 metri sul livello del mare.
Vigna con la quale ti sei pacificato perché?
Perché veniamo da un po' di annate in cui non tutto andava a fagiolo, specialmente in cantina. Quest'anno fino adesso è stata una vendemmia comunque difficile, in cui c'era tanto da pulire, ha piovuto parecchio la settimana precedente. E devo dire che è una delle vigne che ha retto meglio questo clima, quindi una bella soddisfazione, ecco.
Sono passato in una zona dove probabilmente avete già raccolto e c'erano degli avanzi a terra. È una scelta?
È una scelta obbligata, nel senso che se l'uva in cantina deve entrare pulita, quindi in cassetta si mette solo ciò che merita di entrare. Poi magari a volte c'è qualche piccola imperfezione, bisogna sapere come muovere le mani. Infatti una vendemmia non è che possono farla tutti, secondo me, però alcuni difetti possono finire in cassetta, altri no.
Quest'anno rispetto all'anno scorso, quindi mi pare di capire che i difetti sono minori.
Per noi è un po' strano, veniamo da tre annate, nonostante il cambiamento climatico, molto molto piovose, molto fredde e difficili per la gestione, soprattutto fitosanitaria. Abbiamo fatto una 23 che è stata drammatica per noi, in cui praticamente non abbiamo raccolto in molte vigne. La 24 ci siamo riscattati, abbiamo capito un po' meglio come gestire le cose, l'uva era perfetta. Quest'anno è stata un'annata con tanta pioggia, ma tanti eventi irruenti, quindi un po' di danno c'era a livello proprio fitosanitario. Settembre con piogge così insistenti è stato molto molto invadente sulla sanità dell'uva, quindi in alcune vigne ha retto un po' meglio, altre un po' peggio.
Cosa vuol dire sanità? Cosa succede?
Il problema principale che abbiamo adesso in queste vigne, praticamente si forma botrite. La botrytis cinerea inizia a parassitizzare il grappolo, quindi si forma questa muffetta che non sempre è del tutto sgradevole, però diciamo che soprattutto sui vini rossi non si fa mai una vinificazione solo da uve botrytizzate. Quindi con periodi di piogge prolungate la pianta continua a poppare acqua nel lacino, quindi dopo un po' le bucce non reggono più, scoppiano e lì entra questa botrite. Dipende da mille parametri. Viviamo in un territorio molto con tante peculiarità, ci sono suoli diversi, profondità diverse, un sacco di biotipi diversi, quindi all'interno della stessa vigna si trova la pianta perfetta in cui va tutto in cassetta e altre piante in cui magari non tutto ma buona parte va per terra.
L'azienda vitivinicola Pizzococca è biologica. Lorenzo Mazzuccone ci racconta i trattamenti che fanno e la collaborazione per alcune pratiche biodinamiche con il gruppo di imprese di vignaioli dei Tracimati.
È impossibile non fare trattamenti in questo areale, date le precipitazioni, specialmente per la peronospora. Noi lavoriamo solo con rame zolfo dal 2014, quindi è uno dei lavori più faticosi, soprattutto qui dove si fa tutto a mano, però fa parte della professionalità e è necessario farli.
Avete certificazioni?
Siamo certificati biologici e da 2 anni con altre 2 aziende stiamo lavorando un po' verso la biodinamica. Lì non siamo certificati, è un passo graduale, un po' alla volta, che stiamo intraprendendo con queste 2 realtà, sono Marino Lanzini e Marco Ferrari. E al di fuori dei risultati della biodinamica, penso che la cosa più bella sia proprio il fatto di farlo assieme, trovarsi, scambiare idee, vedere come reagiscono le vigne, quindi di dare un approccio sempre più sartoriale e interpretativo di quelli che sono i nostri vigneti.
Cosa vuol dire differenza tra biologico e biodinamico in questo in vitivinicoltura?
A livello di carte puoi usare un pochino meno rame, poi la differenza è principale, nel senso che il biodinamico si basa tutto su un calendario in cui si osservano il movimento dei pianeti, quindi si cercano di sfruttare le influenze dei vari pianeti in vari momenti per cercare di fare le operazioni in momenti diversi. L'agricoltura biodinamica si utilizzano i preparati biodinamici che hanno degli effetti poi sulle culture a cui si applicano.
È un po' controversa l'agricoltura biodinamica.
Allora, io non mi ritengo un biodinamico, nel senso che mi sto approcciando e sto iniziando a capirla. C'è una componente, si può dire quasi, di crederci in quello che stai facendo. Quindi forse da questa parte deriva la parte controversa. Sinceramente a me piace molto alcuni concetti di dare degli stimoli al terreno, all'ambiente. Per il mio modo di pensare, se uno osserva attentamente poi le cose, vede che ci sono delle influenze magari non sempre misurabili, che comunque poi si trasmettono in quello che fai, nel vino, ma non necessariamente, anche solo come è una foglia, come è un grappolo. Poi ognuno giudica un po' in base a quello che vuole.
Dicevi un approccio sartoriale.
In azienda siamo io, il mio socio Alessandro e la sua compagna, sua moglie Marta. Facciamo tutto dalla Z noi, quindi secondo me è una parte molto importante, nel senso che c'è un'idea di come si lavora in vigna e la viticoltura valtellinese è abbastanza particolare perché grazie ai terrazzamenti che ha reso ostica l'entrata di macchinari, il rifacimento di vigne, abbiamo quasi sempre un sistema molto complesso di vite disitanee di età diverse con tanti biotipi diversi, figlio un po' delle scelte dei contadini che ci hanno preceduto. Quindi si possono applicare più o meno delle metodologie, però poi da pianta a pianta bisogna avere un po' una mano diversa, da vigna a vigna anche. Quindi le regole secondo me valgono poco, bisogna cercare di avere occhio e vedere un po' quello che è l'andamento della pianta e poi assecondarlo.
I vigneti sono diversi da zona a zona di produzione. Abbiamo chiesto a Lorenzo Mazzuccone di Pizzococca di raccontarci l'archetto valtellinese.
Il sistema tipico di potatura che veniva usato e viene usato ancora da alcuni produttori in valle, in cui la chiavennasca ha una bassa fertilità basale, quindi normalmente le prime gemme, 2 o 3, non fanno uva, quindi storicamente già in fase di germogliamento venivano accecate queste gemme e essendo un sistema di potatura a rinnovo del capo a frutto, pian piano la pianta è come se si scappasse, no? Va sempre un po' più distanza e dalla distanza si crea una branca o 2 secondarie, quindi abbiamo tre o quattro branche indipendenti che si muovono pian piano, in questo caso salendo, quindi tante gemme per sfogare un po' la vigoria della chiave a nasca. La cosa più importante è che è un sistema in cui quando veniva azzerata una branca, in genere quella più distale, veniva fatto facendo dei tagli abbastanza lontani dalla parte madre della pianta, quindi spesso in Valtellina si vedono queste piante che sembrano giovani, poi se si guarda la base del ceppo si vede tutte le parti necrotizzate delle vecchie branche. Essendo i tagli fatti lontani, la pianta rimaneva salubre nonostante la vite non abbia capacità di cicatrizzare i tagli, quindi vari funghi e malattie entrano nel legno, necrotizzano la pianta ma non vanno mai a inficiare il canale base della pianta.
Questo invece è il tipo di...
Noi lavoriamo con un guio, utilizziamo il metodo Simonit, che è un metodo sviluppato dalla scuola di potatura in Friuli, quindi si basa tutto su concetti, su un guio di creare uno sperone, è come se si cercasse di bloccare la posizione della pianta, quindi sullo sperone crescono due tralci e si cerca di mettere quello sottostante sempre esterno al flusso linfatico e quello sopra sovrastante interno, in modo tale che l'anno seguente il traccio esterno viene a sua volta ancora speronato e quello interno fa da capofrutto. Questo permette alla pianta di distanziarsi poco dai tagli precedenti, quindi di allontanarsi poco dalla pianta principale e avere tutti i tagli indirizzati nello stesso senso. Quindi abbiamo un canale dove passa tutta la linfa che non viene mai intralciato dai coni di dissecamento che si creano dalla potatura.
Ed è molto utilizzato qui in valle.
Qui in valle è stato fatto un lavoro molto bello a livello consortile in cui diverse aziende hanno aderito, non essendoci magari il potere economico per tante piccole aziende di pagare una consulenza di questo livello. Ogni azienda ha preso circa 1000 metri in cui veniva questi maestri a insegnare a potare, a legare la pianta e pian piano si è standardizzato un metodo che potesse essere utilizzabile su un vitigno come la chiave a nasca. Ci sono delle piccole varianti, c'è chi lo adatta un po' alle sue esigenze, però penso che sia abbastanza importante per cercare di razionalizzare un pochino il sistema della gestione della chioma, soprattutto nella parte di gestione del verde e allo stesso tempo mantenere il benessere proprio linfatico della pianta.
Ci sono altri tipi qui in valle?
Altri tipi di potatura? No, nel senso che ancora una volta tutto un po' comandato dal sistema dei terrazzamenti e dal vitigno, quindi avendo bassa fertilità basale non si possono usare sistemi di potatura corta perché non farebbero uva. In generale nel mondo del nebbiolo sono la chiave a nasca, quindi sono quasi sempre sistemi a rinnovamento del tralcio. Poi il fatto di essere su versante rende più difficile fare magari delle pergole o altri sistemi tipici in altri areali di montagna.
L'azienda Pizzococca di Ponte in Valtellina è stata fondata da Lorenzo Mazzuccone e dal suo socio Alessandro Aldi Squarcina. In quasi 15 anni di lavoro hanno recuperato le vigne selezionate dagli storici coltivatori che erano a rischio abbandono se non lo erano già state per l'età dei vignaioli. Un patrimonio di conoscenze che troveremo anche in cantina, ci racconta Lorenzo Mazzuccone.
Sono bergamasco, dopo gli studi e aver fatto un po' di esperienza in giro, ho avuto la possibilità casualmente di venire a lavorare qui in Valtellina come operaio di campagna, quindi mi mancava quella tutta la parte del ok, l'uva entra in cantina ma prima cosa succede, quindi ho fatto questa annata, mi è piaciuto e poi ci sono rimasto passo passo. Poi con Alessandro, mio socio, abbiamo aperto un'azienda nostra.
Perché la terra era accessibile?
Quando siamo partiti noi era accessibile, quasi riduttivo. La prima annata è stata nel 2012, nel 2013 mi sono preso una piccola pausa per girare un po', quindi ho lasciato la vigna e gli ho detto al proprietario che non l'avrei più coltivata, è venuto a casa a cercare, mi fa no guarda che devi continuare a coltivarla, quindi era proprio richiesto qualcuno che coltivasse, che mantenesse il territorio.
Perché dicevamo all'inizio c'erano un po' di terrazzamenti abbandonati, adesso è ancora così?
Secondo me è una lenta transizione in cui gran parte della viticoltura valtellinese è sostenuta da piccoli privati che di base conferiscono uva a delle cantine più grosse che hanno quasi un sistema di funzionamento quasi a livello di cooperativa sociale. Quindi quell'arrivo dell'industrializzazione, un po' di benessere, tante vigne sono state abbandonate e sono rimasti la generazione praticamente dei miei nonni a coltivare le vigne. Da quando sono arrivato io circa 15 anni fa c'era un po' già iniziata in maniera preponderante l'invecchiamento di questa generazione, quindi signore anziano che pian piano non ce la fa più, la vigna di famiglia l'ha sempre mantenuta e è disposto a darla a lavorare a chiunque purché mantenga il bene della famiglia, che era la vigna che ha sostentato per generazioni tutti. Sono partite inizio anni 2000 un po' di aziende da zero, magari venendo da fuori o comunque non cioè da fuori del campo della viticoltura, e c'è stato secondo me anche il cambio generazionale in alcune delle aziende principali in Valtellina. C'è stato un bel movimento di spinta che a varie fasce sta continuando a portare nuove realtà, nuovi viticoltori, conferitori che cambiano un po' la vocazione, quindi iniziano anche a vinificare loro il vino, o aziende come la mia o quella di altri, di persone che vengono da fuori e decidono di cimentarsi sul territorio.
C'è formazione vitivinicola qui in Valtellina?
Non sono la persona più adeguata per rispondere, però di sicuro c'è all'interno dell'Istituto Tecnico di Agraria un corso di viticoltura e enologia. A livello universitario poi la facoltà più vicina è Milano.
Dopo il taglio e la raccolta dei grappoli bisogna caricare le briccolle per raggiungere il camion che trasporterà le uva alle cantine di Ponte. Sentiamo ancora Lorenzo Mazzucconi.
Sento un po' di fiatone di background.
Quanto pesano queste cassette?
Più o meno sono 40 kg, cioè due cassette 40 kg.
Quante cassette si fanno in un terrazzamento come questo?
Questa vigna più o meno sarà una sessantina di cassette, e è una vigna abbastanza piccola, quindi più o meno quella quantità lì.
Beh, un bel su e giù comunque.
Sì. Beh, fortunatamente la strada col trattore è a valle, quindi che già raccogliendosi una buona parte delle cassette si portano giù da sole.
Non bisogna salire, bisogna solo scendere in questo caso.
In questa vigna sì, per fortuna. Quando bisogna salire nessuno parla mentre porta.
Sì, anche la strada tutto sommato è abbastanza vicina.
Sì, è una vigna comunque abbastanza comoda. Il terrazzo che abbiamo appena qua sotto era praticamente la vecchia strada che veniva utilizzata prima che realizzassero la strada, azione di servizio fra Ponchiera e montagna. Quindi prima della strada tutto veniva portato a spalla, anche i paesi, quindi oltre a salire e scendere c'era la distanza. Immagina un trattamento che la vendemmia fai su e giù adesso. Un trattamento su tutte le file, tu sali e scendi con la tuta, la mascherina.
Madonna.
80 metri di tubo. In un'ora e mezza, questa la faccio da solo. So quanti metri di sgelo sono. Però è provante. Infatti le cooperative che fanno i trattamenti, gli operai sono tutti gente che fa sci d'alpinismo, fanno le ultra trail, così almeno si allena.
Certo.
Al Verzere di Leonardo lasciamo i terrazzamenti di montagna in Valtellina mentre il cielo si vela. Ritroveremo l'azienda Pizzo Cocca alla cantina di Ponte in Valtellina. Rimaniamo però al vino. Marco Chiappa, tecnologo del Dipartimento di Economia dell'Università Statale di Milano e Sommelier AIS, ci racconta il rapporto con le politiche alimentari urbane, quelle nate dopo Expo 2015, e come nei diversi continenti siano applicate diversamente.
In molte città del mondo si stanno sperimentando nuove politiche alimentari urbane, progetti che riducono lo spreco, promuovono il biologico, sostengono la produzione locale e garantiscono un'alimentazione sana. Il gusto per un alimento, però, non si diffonde a tavolino, cresce solo se si incarna nella cultura e nella società. Spesso non ci si pensa, ma il vino che oggi abbiamo nel bicchiere è un concentrato di contaminazioni culturali e sociali che si sono diffuse nella storia anche grazie ai valori e alla desiderabilità sociale che il vino è stato in grado di evocare. Ai tempi dell'antica Roma, per esempio, il vino, insieme ad altri alimenti processati come pane, pasta e olio, divenne un simbolo del grado di civiltà raggiunto dall'impero, contrapposto alle abitudini alimentari delle popolazioni barbare. Vino, pane e olio divennero poi elementi fondamentali per i sacramenti cristiani e conobbero una diffusione nel mondo senza precedenti. Oggi come in passato, la sfida di rendere il cibo sostenibile e accessibile a tutti non può prescindere dai legami culturali e simbolici che rendono un alimento più richiesto e apprezzato rispetto a un altro. Una ricerca recente del Centro Mejec e dell'Università Statale di Milano, condotta dal professor Alessandro Banterle e dalla dottoressa Fiona Zeneli, spiega come ogni continente stia interpretando in modo diverso il Milan Urban Food Policy Pact, il patto lanciato dal Comune di Milano durante l'Expo con l'obiettivo di creare sistemi alimentari più resilienti e inclusivi. Pur condividendo l'obiettivo comune di rendere il cibo più equo, sicuro e sostenibile, le città del mondo stanno infatti adottando strategie specifiche in base al proprio contesto locale e nazionale. Produzione e sicurezza alimentare in Africa, equità sociale ed economica in Medio Oriente e Australia, approccio multidimensionale in Nord America, contrasto alla malnutrizione in America Latina, capacità di governance ed equità in Europa e Asia. A ben guardare, non si tratta semplicemente di una fotografia di necessità locali contingenti, ma anche in parte di differenti approcci culturali e valoriali di fondo. Se si vuole essere davvero efficaci, infatti, insieme alle regole occorre dare a queste policy una missione e un'anima. E in questo senso l'Italia, con la sua tradizione, può e deve dare un cuore all'approccio governativo che le città europee utilizzano nell'indirizzare le politiche alimentari sostenibili. Perché un vino, come ogni alimento, viene preferito a un altro quando emoziona e diventa più buono quando lo trasfiguriamo.
Ci spostiamo alle coltivazioni globali di avocado, uno dei frutti sempre più consumati nei paesi del nord del mondo. Per poterli rifornire tutto l'anno, i luoghi di produzione diventano sempre di più, come Perù e Marocco. Sentiamo Alfredo Somoza.
Il mercato mondiale dell'avocado è cresciuto insieme al consumo, che è aumentato tantissimo, soprattutto legato alle mode, e alle mode poi traghettate dai film statunitensi, in particolare del guacamole, che è l'uso principale che si fa dell'avocado, che è questa salsa di origine messicana che ha alla base proprio questo frutto originale proprio dell'area centro-nordamericana, cioè quello che oggi è il Messico. Finora eravamo abituati ai grandi produttori internazionali che erano proprio di quelle aree, più un altro storico che Israele. In questi ultimi anni la geografia del mercato dell'avocado è cambiata, soprattutto si è aperta una grandissima competizione per quello che riguarda l'Europa, che è stato il mercato che è più cresciuto negli ultimi anni, nel senso che gli Stati Uniti era già un buon mercato per questo frutto. Tra l'altro il mercato statunitense al 90% è fornito dal Messico, cioè il 90% dell'export messicano va a finire negli Stati Uniti e praticamente il fabbisogno del paese, che è il primo consumatore mondiale, è coperto da questo frutto, che da quello che si sa ormai da diverse inchieste in buona parte sono gestiti dai cartelli della droga, che utilizzano questo frutto da una parte perché ha un alto valore di mercato, dall'altra parte perché esportare avocado negli Stati Uniti vuol dire anche movimentare grandi quantità di frutti e quindi facilitare il passaggio delle droghe. Ma la novità del mercato di questi anni è stato il Perù. Il Perù è una varietà di avocado che si chiama Hass, che è quella marrone, cioè quella che maturando diventa marrone, mentre invece l'avocado classico è quello che anche maturo resta verde. L'avocado Hass proveniente dal Perù ha causato un terremoto nel mercato mondiale, perché ha causato la discesa dei prezzi, aprendo una vera e propria guerra commerciale tra i diversi paesi produttori. In questo caso si inserisce il Marocco che qualche anno fa aveva cominciato ad entrare nel mercato europeo, soprattutto con i loro avocado, che si vantano di essere più sostenibili rispetto a quelli che arrivano dal continente americano, anche se questo nessuno l'ha potuto verificare perché non ci sono certificazioni. Comunque nel 2024 il Marocco ha esportato 100.000 tonnellate di avocado verso l'Europa, che è un risultato piuttosto positivo, soprattutto per i pochi anni che questo paese, il paese nordafricano, è entrato nel mercato. Il problema è arrivato quest'anno, da un lato perché i produttori hanno avuto perdite significative in termini di volume a causa delle ondate di calore estive, quindi il cambiamento climatico ha inciso su questi frutti. Ricordiamo che l'avocado non è una pianta tropicale, ma una pianta da clima temperato caldo. In realtà anche in Italia si potrebbe sviluppare questo tipo di coltivazione, già qualcosa c'è in Sicilia, ma si potrebbe sviluppare anche su tutto il sud Italia, perché l'unica cosa che non regge l'avocado è la neve o il ghiaccio per molto tempo.
Uno degli ultimi paesi che ha incrementato la produzione di avocado è il Marocco. Sentiamo Alfredo Somoza che ci descrive le criticità delle produzioni e delle esportazioni del paese nordafricano.
La produzione marocchina da un lato ha avuto questo calo dovuto al cambiamento climatico e dall'altro soffrono molto la guerra commerciale, nel senso che non hanno la capacità di fare concorrenza sul prezzo con i grandi brand internazionali, in particolare uno che è la Dole, che è la compagnia che forse conosciamo di più per il mercato delle banane, ma che è molto attiva nel mercato della frutta e che in questo periodo garantisce il rifornimento continuo di avocado cambiando i paesi di fornitura, ma lasciando fuori il Marocco. Tra l'altro, l'avocado proveniente dal Marocco è stato denunciato da diverse associazioni ambientaliste, ma soprattutto quelle che si occupano di sicurezza alimentare, perché è stato detettato che molti avocado provenienti da questo paese contengono il clorpirifos, che è una sostanza fitosanitaria vietata in Europa. Questo è un problema tipico delle esportazioni di prodotti agricoli da mercati terzi, cioè l'individuazione di sostanze fitosanitarie o l'uso di pesticidi o di erbicidi che in Europa sono vietati e che poi rientrano dalla finestra attraverso prodotti di questo tipo. Comunque sono stati già segnalati nei Paesi Bassi arrivi di avocado con altri residui di questo tipo di pesticidi utilizzato per uccidere vermi e insetti e nocivo per la salute. Il vantaggio è che l'avocado comunque non si mangia la buccia, quindi teoricamente, un po' come succede per le banane, non dovrebbe avere incidenza. Comunque il Marocco in questo momento sarebbe un ottimo mercato per l'Europa, un mercato di prossimità. Certamente non si può parlare di chilometro zero, ma rispetto a un'esportazione del Perù non ci sarebbe dubbio che anche l'impatto ambientale sarebbe inferiore, ma viene stritolato dalle logiche dei grandi cartelli internazionali, che poi sono sempre quei tre o quattro che gestiscono il mondo delle commodities, della frutta, e che riescono ad avere un'economia di scala che nessun imprenditore di un paese che si lancia da solo su un mercato di questo tipo riesce a stare a quel tipo di gioco, anche perché in questi prezzi non è mai chiaro se ci siano elementi di dumping o no, che ci siano abbassamenti artificiali del prezzo, o meglio vendite sotto costo per eliminare la concorrenza. Quindi è combinato disposto da cambiamento climatico e potere dei cartelli delle commodity della frutta, mettono in serie difficoltà un paese come il Marocco, che ha come mercato di sbocco naturale la Spagna, il mercato è l'equivalente del Messico per gli Stati Uniti, il Marocco per la Spagna e per il resto dell'Europa, ma che deve fare il conto con i cartelli della frutta, che riescono a far valere sul prezzo finale molto di meno un frutto che arriva addirittura dalle Ande peruviane.
Il Verzere di Leonardo si ferma per una pausa. Rieccoci al Verzere di Leonardo dopo la pausa. Nell'ABC dei domini collettivi affrontiamo il vincolo di perpetua destinazione dei beni agrosilvopastrali. Sentiamo la professoressa Marta Villa, docente di antropologia culturale, Dipartimento di Sociologia dell'Università di Trento.
Il vincolo perpetuo è uno dei temperamenti, direi, usiamo l'accezione, se vogliamo, cristiana della temperanza che i domini collettivi hanno. Ci sono tutta una serie di detrattori anche dei domini collettivi che abbiamo incontrato, che incontriamo, che accusano il dominio collettivo e le comunità che hanno queste proprietà collettive di poter fare quello che vogliono. Non è così, come ovviamente in tutte le cose che riguardano la terra. Prima di tutto, come dire, il vincolo primario, oltre a quello che poi andremo a vedere su il, appunto, l'agrosilo pastorale, è l'articolo 1 della Costituzione, nel senso che noi esercitiamo la nostra libertà e volontà, ma nei limiti della Costituzione. Quindi già quello ci fa capire che in Italia qualsiasi proprietario, che sia individuale o che sia collettivo o che sia pubblico, deve sottostare comunque alle leggi dello Stato e prima di tutto la legge che ha fondato la nostra Repubblica. Poi abbiamo la legge 168, è lì che emerge questo vincolo di perpetua destinazione d'uso che riguarda la nostra lettera V. Che cosa significa? Significa che il terreno che uno ha, che sia agricolo, che sia bosco o che sia pascolo, non può trasformarsi in qualcosa d'altro, quindi non può essere mutata la sua destinazione. Non possiamo prendere un pascolo e improvvisamente farlo diventare, attraverso manovre sul PRG o i piani urbanistici, edificabile. Se è di proprietà collettiva è complicatissimo fare questo, perché poi bisogna rispettare determinate compensazioni.
Facciamo qualche esempio.
Ci sono esempi virtuosi ed esempi non virtuosi, perché siamo esseri umani e da questo punto di vista, ovviamente, sia nel tempo e nello spazio, noi abbiamo visto situazioni dove i vincoli non sono stati sempre rispettati. Ci sono esempi virtuosi dove le comunità lottano per mantenere il vincolo di destinazione d'uso, ovvero comunità che subiscono pressioni per far mutare o da lobbisti privati o addirittura anche purtroppo dalle amministrazioni pubbliche, far modificare il vincolo e quindi modificare la destinazione d'uso del terreno, che invece devono arrivare a difendersi in tribunale per mantenerlo tale. Ci sono stati anche momenti in cui, dove mancava, l'abbiamo detto tante volte, l'ente esponenziale, che sia l'ASUC, le regole, l'ASBUC, le vicinie, eccetera, e quindi era in mano la gestione al comune, dove il comune, senza sdemanializzare, perché è qua la parola legata al vincolo, ha costruito, quindi ha reso edificabili e quindi ha fatto degli abusi. Quindi noi abbiamo una serie di abusi in Italia costruiti sulle proprietà collettive che devono essere sanati e purtroppo anche in questo caso vengono sanati solo nei tre gradi di giudizio della giurisprudenza. Poi però ci sono anche, e questo dobbiamo ammetterlo, proprietà collettive che in un dato momento storico, che sia recente oppure del passato, che hanno fatto lo stesso, cioè hanno chiesto il cambio di destinazione d'uso per magari trasformare, che ne so, un terreno incolto nel centro della comunità del paese in terreno edificabile, per magari venderlo, perché poi dopo tu se sdemanializzi allora saltano anche gli altri tre vincoli, che sono la non possibilità di alienare, di usucapire e di non dividere, perché una volta che tu togli il vincolo di perpetua destinazione d'uso è la madre delle altre tre, quelle che abbiamo chiamato le tre I. Se manca quella, ovvio, saltano tutte le altre. Quindi anche in questo caso abbiamo avuto purtroppo comunità non lungimiranti, perché non hanno capito che invece il vincolo cosa serve? Non serve tanto a loro, o perché lo Stato è cattivo o perché non gli si vuole far fare quello che si vuole. Serve proprio a fare quello che sarebbe nel DNA culturale delle nostre proprietà collettive, cioè consegnare migliorato il patrimonio collettivo alle generazioni future.
Il sale integrale è un prodotto assai diffuso, ma che non ha una definizione legale. Ce lo descrive, per buono e chiaro, il tecnologo alimentare Giorgio Donegani.
Non ha un procedimento di raffinazione. Purtroppo la parola integrale è diventata quasi una parola magica. Tutto quello che è integrale sembra che debba far bene, senza soffermarsi sul fatto che integrale vuol dire intero, tutto quanto, ma dipende da che cosa partiamo. Se io parto da un chicco di grano, integrale vuol dire che il chicco di grano è completo del suo germe, della parte esterna di fibre, dello strato anche proteico, proteico che sta subito sotto. Quindi parliamo di un prodotto nutrizionalmente, in questo caso più ricco, quello che può essere invece il grano, anziché il grano raffinato, nel quale semplicemente viene tolta la parte esterna, quindi la parte fibrosa, la parte del germe. Poi questo ha un nome strano, lo strato aleuronico, che è quello che ricopre subito la parte poi che rimane, che è sostanzialmente amido con una certa matrice proteica. Nel caso però del sale siamo di fronte a un prodotto completamente diverso. Che cosa vuol dire sale integrale? Il sale sono dei cristalli di cloruro di sodio. Per legge addirittura esiste la norma che dice che io posso chiamare sale il prodotto che ha almeno il 97% di cloruro di sodio cristallizzato. Integrale a questo punto che cos'è? Io me ne sono reso conto quando sono andato a fare una consulenza a delle bellissime saline. In effetti questo sale non è altro che un sale che viene raccolto al mattino e sostanzialmente non viene sottoposto ad altri trattamenti, mentre il sale normalmente viene lavato, viene asciugato, viene sciolto e ricristallizzato in modo da togliere tutte le impurezze. Il sale integrale è il sale che viene raccolto e viene essiccato. Solo che cos'ha in più? Io proprio facendo questa consulenza mi sono reso conto di alcune cose, almeno che mi hanno messo dei dubbi in testa, perché c'è quel momento magico. Vedere una salina dall'interno così è uno spettacolo bellissimo, montagne di sale, questi stagni che al momento del crepuscolo hanno una grandissima vitalità, i fenicotteri che ci stanno con una zampa sola dentro, i gabbiani che ci volano sopra. Solo che io non immaginavo francamente che dei fenicotteri potessero produrre così tanti escrementi che vanno a cadere ovviamente nella salina, così come non immaginavo che volando bassi, perché al crepuscolo ci sono tutte quelle zanzarine, insettini, i gabbiani potessero perdere così tante piume e approfittarne magari per scaricarsi anche loro. Poi le stesse zanzarine, gli stessi insettini volanti che a quell'ora si moltiplicano e si depositano magari il loro malgrado, perché poi ci muoiono sulla superficie dell'acqua. Io mi sono chiesto, a questo punto il sale, soprattutto il flor de sel, cioè il fiore di sale, quello che proprio viene raccolto dalla superficie e viene essiccato e che poi io mi vedo davanti in forma di cristalli, ma con dentro tanti pezzettini neri, grigi, cose che non riesco bene a decifrare, e siamo sicuri che siano cose delle quali il nostro organismo ha davvero bisogno? Io dico la verità, dopo averlo visto, questo sale integrale, come si fa e che cos'è, non lo compro.
Sentiamo dal tecnologo alimentare Giorgio Donegani l'importanza del sale iodato rispetto a quello integrale.
Preferisco mille volte il sale iodato, che tra l'altro è quello che per il Ministero della Salute è obbligatorio che venga tenuto nei punti vendita, che utilizza il sale al quale noi siamo abituati, ne consumiamo addirittura troppo, ma come veicolo per andare a contrastare una carenza che è quella di iodio, che purtroppo è molto diffusa, viene aggiunta dei sali di iodio, d'accordo, non è più integrale, anzi addirittura viene lavato, viene raffinato, viene aggiunto di un qualche cosa, ma è più sano, più igienico che non quello integrale. Viene da dirsi, ma com'è possibile che ci sia allora un sale che sostanzialmente contiene frammenti di insetti, pezzetti di escremento e così, e abbia tanto successo? È possibile per due motivi. Uno, lo dicevo, oggi esistono parole magiche che qualificano come buona qualsiasi cosa a prescindere da che cosa sia veramente. Integrale ormai si è presa questa posizione nella nostra semantica, ma l'altra cosa è che non esiste una legge che definisce che cosa sia il sale integrale, come vada fatto e che quantità di residui possa contenere. I produttori più scrupolosi si rifanno una legge sulle farine che dice non può contenere più di tot residui di insetti, per esempio, ma non è neanche questo un obbligo di legge. Quindi direi il sale integrale, se ci piace, nulla ci vieta di mangiarlo e non saranno quelle poche cose che contiene in più a cambiare. Ma non illudiamoci che come viene presentato sia ricco di chissà quali altri minerali che verrebbero persi, perché comunque per essere venduto come sale deve essere il 97% almeno di cloruro di sodio.
Al Verzere di Leonardo torniamo alla vendemmia dell'azienda Pizzococca di Ponte in Valtellina. Dopo una giornata di raccolta è il momento della deraspatura in cantina, uno storico stabile nel centro storico che una volta era la latteria del paese. Lorenzo Mazzucconi ci racconta questa fase della lavorazione.
Adesso stiamo diraspando l'uva che vi ho raccolto stamattina, quindi l'uva entra in una diraspatrice, viene separata dal raspo, pigiata, e poi con una pompa lo mettiamo direttamente in queste vasche d'acciaio dove farà la fermentazione e la macerazione post fermentazione alcolica.
Fase 1?
Allora, dipende un po'. Durante la fermentazione alcolica la CO2 alza il cappello con le bucce. Ogni giorno viene lavorato un rimontaggio, quindi pompiamo il liquido dal basso e lo buttiamo sopra per rompere il cappello e reidratare le bucce. Quasi tutti i nostri vini fanno una fermentazione alcolica sulle bucce. Finita la fermentazione alcolica si continua a fare rimontaggio un giorno sì, un giorno no. Si tiene assaggiato. Quando arriviamo a un livello di estrazione che ci soddisfa, lo sviniamo dalle bucce. Questa è la nostra riserva. In genere sui superiori andiamo dai 15 ai 30 giorni sulle bucce. Dopodiché viene separato dalle bucce e fa la seconda fermentazione, la malolattica, e rimane ancora in acciaio fino a marzo. Viene messo in legno a marzo dell'anno prossimo, dove farà un anno affinamento e poi 2 anni affinamento in bottiglia. Questo.
Ci vogliono 3 anni prima di berlo?
Sì, come minimo. Questo potrà essere venduto da dicembre 2028.
Quindi alla fine è anche capitale fermo.
Sì, soprattutto i primi anni sono veramente difficili perché tu lavori, ma prima di vedere anche solo una minima parte di frutto di quello che fai ci vuole tempo. Poi questa è la tipologia che sta più tempo in cantina. Facciamo altri vini che iniziano a essere venduti già l'annata successiva, in primavera, 2 dei vini che facciamo, e altri 2 invece vengono venduti 2 anni dopo. Qui praticamente abbiamo messo alla base delle uve un po' di mosto che stava fermentando di un piede di fermentazione. Quindi circa una settimana fa abbiamo raccolto le uve migliori da una vigna un po' più indietro e l'abbiamo fatta partire spontaneamente. Adesso che è al culmine della fermentazione, quindi siamo sicuri che c'è la popolazione più alta di Saccharomyces, lo utilizziamo come praticamente innesto per le altre vasche. Non utilizziamo lieviti aggiunti, ma selezioniamo dei lieviti d'annata nelle nostre vigne che utilizziamo poi nelle varie vasche. Non sempre viene utilizzato, normalmente a volte la fermentazione è completamente spontanea. In quest'anno che le uve non sono proprio perfette, preferiamo usare il piede di fermentazione.
Vigne separate?
Allora, vinifichiamo tutto vigna per vigna separato e le vigne più grandi normalmente più contenitori. Le masse più piccole hanno una cinetica di fermentazione più lenta, quindi cerchiamo di non fare masse troppo grandi dove la temperatura di fermentazione salirebbe troppo, ti preclude parte aromatica a volte. E poi spesso sulle vigne del rosso facciamo delle macerazioni diverse, quindi facciamo una parte che fa acciaio, macerazioni medio-lunghe, e poi una parte che fa macerazioni molto lunghe, contenitori di cemento e di legno.
Nella cantina dell'azienda Pizzococca ci sono botti di acciaio, cemento e legno. Ci spiega le differenze Lorenzo Mazzucconi.
Il cemento è riempito martedì. L'idea più o meno è di tenerlo una 60ina di giorni sulle bucce. C'è una parte di macerazione molto lunga per dare un po' di spalla, un po' più morbida a un vino che normalmente esce presto sul mercato. Quindi usiamo un contenitore che fa microossigenazione col cemento oppure il legno per fare questo.
Che differenza c'è a usare serbatoi in vetroresina, cemento e acciaio?
Vetroresina e acciaio hanno dei comportamenti abbastanza simili,
macchine, nel senso che sono abbastanza statici. Poi il metallo si comporta in maniera un po' diversa, ma ha il grande vantaggio di essere facile da pulire. Cemento e legno invece sono dei contenitori porosi, quindi danno una microossigenazione che aiuta un po' a polimerizzare i tannini e gli antociani durante la fase fermentativa di macerazione. Sono grappoli completamente diversi.
Perché come dimensioni?
Come dimensioni, come compattezza. Se l'obiettivo è lavorare per sottrazione, usare niente o il meno possibile. Usiamo solo un po' di meta bisolfito in vinificazione, la pulizia è imprescindibile.
Quanto tempo prende?
Più o meno è sulla pigiatura quasi metà del tempo del lavoro. Sulle altre operazioni magari che sono lunghe, forse nemmeno, però anche tutti i locali vengono puliti prima di iniziare la vendemmia. L'idea è sempre di partire con una nuova popolazione di lieviti tutti gli anni.
Durante la lavorazione delle ultime uve, quelle raccolte nel pomeriggio, notiamo che i grappoli sono differenti. Lorenzo Mazzucconi ci racconta con affetto che erano stati selezionati da Otorino, uno storico vignaiolo che gli ha affidato la sua vigna, cui Lorenzo e il suo socio Alessandro hanno dedicato il Vinorino.
Questa uva che abbiamo indegnato è una vigna di mezz'ettaro che praticamente il proprietario era vivaista post filossera, quindi abbiamo un sacco di biotipi diversi di chiave a nasca. Si vede proprio la morfologia dei grappoli, molto diversa in base alle piante da cui proviene. Di base c'è praticamente l'idea di una selezione massale in cui una persona seleziona gli individui che gli piacciono di più. Quindi qui abbiamo il gusto di un contadino di 100 anni fa, un po' volto alla produzione, quindi sono quasi sempre biotipi con grappoli abbastanza compatti, acini grossi, proprio per dare quantità. Quindi molto interessante perché c'è un rapporto più sulla polpa che sulla buccia, quindi no, molta verticalità nei vini, un'identità abbastanza calzante di quella vigna.
Lasciamo il piano terreno dell'azienda Pizzocò e iniziamo la discesa verso la cantina dell'ex latteria di Ponte in Valtellina.
Occhio il gradino che è un po' alto. E qui sotto abbiamo l'affinamento dei legni. Questa è parte dell'edificio, che è un edificio storico del 1004. Un paese di Ponte è pieno di cantine così. Soprattutto la parte del conoio di deiezione era tutto, adesso mericoltura. Prima era tutto a vigna. Quindi praticamente il paese è come se ci fosse un paese sotterraneo di cantine, da quelle più grandi, le famiglie più nobiliari, anche le famiglie più povere avevano comunque una cantina. Però.
Questa è la cantina della latteria con tutto il resto?
Sì, a inizio Novecento la latteria ha comprato lo stabile, questa parte di stabile, e poi le vecchie stalle sono state trasformate nei locali di lavorazione del latte, dove noi abbiamo la vinificazione, dove c'era il grosso della lavorazione. Poi in questo locale c'era una parte di affinamento, ma penso che l'abbiamo usata poco. Invece dove abbiamo le bottiglie era proprio la sala di affinamento dei formaggi.
Fino a quando è andata avanti la latteria?
Hanno continuato a esercitare fino al 2005. Abbastanza in avanti. Hanno fatto dei lavori di ammodernamento qualche anno prima, adesso non saprei dirti come con precisione. Il grosso della conversione l'hanno fatta nel 79, quando hanno unito le due latterie del paese. Quindi hanno fatto degli impianti abbastanza grandi, con una caldaia a vapore, a gasolio, che sembra una centrale nucleare a vederla adesso. Poi negli ultimi anni è stato un po' il problema, perché per avviare le caldaie, la trasformazione del formaggio, c'era talmente poco latte che non si riusciva a utilizzare gli impianti esistenti. Quindi l'hanno continuato a usare sempre di meno fino al 2005. Poi per uno dei principali, l'ex presidente della latteria, che poi è quello che ci ha dato gli spazi, ha iniziato a fare formaggio direttamente nei suoi locali. Di poi è stato in abbandono tutto fino al 2016. Poi noi prendevamo sempre formaggio da questo pastore. E un giorno fa andavamo in stalla a prendere il latte o a comprare i formaggi. Era bellissimo perché scambiavamo formaggio a vino. Quindi
baratto.
Baratto puro. lui era un buon bevitore, noi siamo degli ottimi consumatori di formaggio, quindi funziona. Che ne fa? Ah, vi faccio vedere quei locali lì, potrebbero interessarvi. Io e Alessandro abbiamo visto questo posto, mi ha detto, cavolo, sarebbe l'ideale. E quindi poi pian piano siamo entrati in questi spazi, non è stato facilissimo, perché tuttora i locali sono della latteria del paese, quindi effettivamente è come se fosse una cooperativa in cui quasi ogni famiglia ha una parte di quote della latteria, che effettivamente è fallita ma non è mai stata liquidata. Quindi soprattutto i conferitori più storici, quando hanno visto che cambiavamo la destinazione del luogo, hanno avuto un po' che a ridire. Poi pian piano hanno imparato a volerci bene.
Prima di lasciare la cantina Pizzococca di Ponte, ci facciamo descrivere il rosso di Valtellina nell'interpretazione dei vignaioli Lorenzo e Alessandro.
Rosso 2024, sono tre vigne, due vigne giovani piantate da noi nel 2007, diciamo. E la vigna vecchia, che è la stessa proprietà dell'altra vigna che facciamo un singolo cru, che è la vigna di Pusted, dove facciamo il Rhin. Sono vigne tutte 500 metri d'altezza, appena sopra dalla zona della DOCG. È una zona molto qualitativa, secondo me, nel senso che puoi permetterti normalmente di lasciare un po' di più l'uva in pianta, perché le bucce sono un po' più integre grazie alla quota alta, e andare a cercare la maturazione perfetta da seme, che è dove trovi più tannini nella chiave annasca normalmente. Essendo suoli sabbiosi in un clima comunque alpino, non hai molti tannini sulle bucce, quindi se vuoi dare profondità un po' al vino devi andare a lavorare su semi maturi. È un vino normalmente che esce in annata, quindi è abbastanza fresco. Nonostante questo facciamo un lavoro di estrazione importante, quindi c'è una parte che sta in acciaio, circa l'80%, che fa una ventina di giorni sulle bucce, e poi facciamo una parte in macerazione lunga in cemento, in legno, in contenitori più porosi. Aprile in bottiglia, da maggio si inizia a vendere. 24 annata, come dicevo, per l'IGT molto fresca, molto verticale, un equilibrio sull'alcol un po' più ridotto, quindi è come se ci fosse una maturazione un po' a ribasso, c'è meno alcol, l'acidità è abbastanza sostenuta, c'è molta beva, soprattutto lavorando molto in infusione, cioè la nostra tecnica estrattiva è molto poco invasiva, secondo me è rimasta proprio la fragranza nel bicchiere, soprattutto nella parte olfattiva, in bocca poi nella retronasale ti torna questa parte di frutti quasi un po' aciduli, frutti di bosco, un po' di ribes che ti finisce il sorso.
Lasciamo la Valtellina ma non il vino. Per le storie agroalimentari Paolo Ambrosoni ha letto Piccola e buona storia della viticoltura di Antonio Calò e Angelo Costacurta. Sentiamolo.
Piccola e buona storia della viticoltura, l'avventura del vino e l'Italia di Antonio Calò e Angelo Costacurta, Kellerman Editore 2024. Antonio Calò e Angelo Costacurta sono studiosi e accademici di indubbia competenza in materia di viticoltura e autori di numerose pubblicazioni in materia. Sul vino, sulla storia della vitivinicoltura, sono stati pubblicati tanti libri. Diversamente da altri prodotti agroalimentari, il vino è quello su cui si è studiato e scritto di più, non solo dal punto di vista tecnico-economico, ma soprattutto da quello socioculturale. Oggi il vino è un bene voluttuario, più legato al piacere che non alla nutrizione. Un tempo le calorie prodotte dall'alcol erano un necessario compendio dell'alimentazione, spesso scarsa e povera. Oggi sono un surplus da gestire con consapevolezza. Il vino non è solo una bevanda, è storia, cultura, leggenda, mito da conservare e tramandare. I due autori partono da lontano per raccontare della viticoltura in Italia, con sintesi ma con conoscenza approfondita. Il vino si produce dalla pioggia passata per il ceppo della vite, citando Sant'Agostino, metafora della trasformazione dell'acqua in vino nelle nozze di Cana. Un viaggio nel tempo, dall'origine della vite diversi milioni di anni fa alla conoscenza della vite domestica da parte di Sapiens nel Paleolitico, del suo particolare rapporto con questa pianta fino alla domesticazione. Dalla mezzaluna fertile, Mesopotamia ed Egitto, alla Grecia di Dioniso, delle Baccanti di Euripide e del Simposio di Platone, dove il vino veniva bevuto diluito. Solo i barbari lo bevevano puro. Dai coloni micenei agli antichi umbri, i primi italici che hanno prodotto vino. E poi i romani, Bacco e Baccanali, dove il vino assunse un valore sociale. E i legionari che portarono la vite e il vino fuori dall'Italia lungo le vie consolari. e poi Columella, che nel Dere Rustica ne descrive varietà e legame col territorio, quello che nella modernità è diventato il terroir, e Plinio, che ricorda già allora un'annata particolarmente buona, il 121 a.C. Dopo l'invasione barbarica, il ruolo dei monasteri nella conservazione della coltivazione della vite e il bere moderato della regola benedettina e il vino come medicamento furono indispensabili. Nell'Illuminismo un ruolo lo ebbero le accademie di agricoltura e della qualità del vino ne scrissero anche Andrea Bacci, archidiatra di Papa Sisto V, e Sante Lancerio, bottigliere di Papa Paolo III. Nel XIX secolo la diffusione delle fitopatie, Oidio, Peronospora e Fillossera, misero in ginocchio la viticoltura, che riuscì a riprendersi grazie all'innesto tra vite europea e vite americana. Il Regno d'Italia si impegnò nello sviluppo della viticoltura con il catalogo delle varietà coltivate e poi le scuole superiori di viticoltura ed enologia, Alba e Conegliano. Lo studio della viticoltura ha messo in rilievo l'incidenza delle ere glaciali nello sviluppo della vite, evidenziando il suo ruolo come tracciato dell'evoluzione del clima. Non poteva mancare un capitolo dedicato al rapporto tra vino e salute. Oggi il vino è spesso sotto i riflettori per il suo rapporto con la salute e per i suoi effetti psicotropi. In particolare al centro dell'attenzione il grado alcolico, che, pur non essendo un indicatore di qualità, è elemento discriminante, soprattutto per il fatto che le gradazioni sono sempre più alte in relazione al cambiamento climatico che costringe ad anticipare le vendemmie e a piantare vigne sempre più in alto. Per gli autori, quando si parla di vino, non è un problema di quantità, bensì di coscienza, cultura e civiltà. Una soluzione con un invito alla temperanza, alla sobrietà, come virtù cardinale che consiste in una moderazione dei piaceri sensibili conformemente alle esigenze della retta ragione. Piccola e buona storia della viticoltura. L'avventura del vino e l'Italia, di Antonio Calò e Angelo Costacurta. Kellerman Editore, 2024. 111 pagine, 18 euro.
Siamo arrivati alla fine della puntata del Verzere di Leonardo. Ci fermiamo per 2 settimane per le feste di fine anno. Torneremo il 10 gennaio. Per chi volesse scriverci, l'email è verziere@radiopopolare.it. Un saluto e cari auguri da Fabio Fimiani.